io con il primo acquisto posso andarci anche in perdita, quindi pagare tanto un cliente che mi compra la prima volta.
Cosa stai dicendo? Cioè, quindi tutti gli imprenditori credo che siano morti.
Ciao Giulia!
Ciao Luca!
Siamo ancora qua, incredibilmente, per la terza volta consecutiva.
Siamo già a tre.
Non c'è due senza tre, noi abbiamo fatto la terza.
Esatto, esatto.
E oggi avremo un tema, perché, attenzione, noi cerchiamo e cercheremo di migliorare volta dopo volta.
Esatto.
Quindi abbiamo un tema ancora più figo del tema precedente. Sarà sempre così.
Una catena proprio, arriviamo in cima.
Una palla di neve che rotola sempre più forte. Non so se avete notato, noi abbiamo anche questa super gag, la presenza di altri oggetti fantastici, mirabolanti, straordinari alle nostre spalle. Perché la volta precedente abbiamo così lanciato il contest dell'anno.
Esatto. È andato a bomba.
Tutti vogliono mettere
un oggetto dietro di noi.
Portateci un oggetto straordinariamente fantastico
e noi
lo metteremo qua dietro e alla fine, non si sa quando, alla fine, premieremo l'oggetto migliore. Questa volta... Abbiamo un fantastico cavalluccio
fucsia,
glitterato.
Molto bello, fucsia. Davvero bello. Complimenti a chi ce l'ha portato. Potresti
essere il nostro vincitore del contest migliore.
Abbiamo avuto delle idee fantastiche, quindi non vediamo l'ora di fare il prossimo perché siamo carichi.
Tutto questo c'entra tantissimo con il tema di oggi.
Esatto.
Che è, Giulia?
Come devo fare pubblicità per il mio e-commerce.
Perfetto, ma come l'altra volta ci siamo dimenticati di dire una cosa importante del tema precedente.
Esatto, ogni volta facciamo
così, ricapitoliamo il tema precedente perché fingiamo o veramente ci dimentichiamo le cose.
Sì.
Il tema precedente era, non me lo ricordo, dimmelo tu.
Lo dico io, che cosa devi sapere prima di iniziare a fare pubblicità sul tuo e-commerce.
Ah giusto, quindi quali sono le cose che devi assolutamente sapere per non farti male.
Esattamente.
E ci siamo dimenticati, Giulia, un punto molto importante, che è, ricordamelo tu.
Lo ricordo io. Allora, l'altra volta non abbiamo detto che puoi essere bravo quanto vuoi a fare pubblicità, ma se il tuo prodotto non ha mercato, non vai da nessuna parte.
Sì, questo è un punto fondamentale per non farsi male, Giulia, perché... Allora, tu puoi essere bravissimo quanto vuoi a fare marketing, a fare pubblicità, a fare email marketing, copie, tutto il resto, però devi sempre considerare che sei in un contesto in cui ci sono A, altre agenzie, altri professionisti, altri competitor, B, c'è anche un mercato.
Decisamente, è il più spietato di tutti probabilmente, peggio di qualunque competitor e agenzia, ci sono le persone che devono comprare il tuo prodotto. E se non ci sono persone che vogliono comprarlo, c'è un grosso problema che nessuna pubblicità al mondo credo possa risolvere.
Questo è, possiamo dire che è il problema più grosso che c'è se inizi a fare qualcosa, a lanciare qualcosa online. Il problema più...
È enorme perché è proprio uno scoglio insormontabile, non c'è una soluzione. Se nessuno vuole il tuo prodotto...
Puoi essere bravo quanto vuoi a fare marketing. Cioè in realtà ci sono marketer veramente bravi a fare il loro lavoro, ne conosciamo diversi. Però puoi essere bravo quanto vuoi, ma se una cosa proprio il mercato non la vuole assorbire, sei magari troppo avanti con i tempi, tutta una serie di motivi che non diremo oggi, è possibile che tu, diciamo, possa creare tutto l'impianto di marketing, ma non tirarci fuori niente.
Sì, sì. E ce ne sono tanti, cioè questa cosa succede più spesso di quello che si pensa, secondo me, perché l'idea dell'anno pensiamo di avercela tutti, ma poi se non ci sono persone che la tua idea la vogliono acquistare, la vogliono pagare, abbiamo un problema.
Esattamente, è il motivo per cui poi tantissime startup, più del 90% delle startup falliscono nel mondo. E quindi occhio che avere l'idea straordinaria è un conto, poi metterla in pratica, provare a vendere il prodotto è un altro. Il motivo per cui un'agenzia che fa le cose per bene, tutto questo tema ve lo spiega prima di iniziare, mette, diciamo, le mani avanti e vi dice: guarda, occhio che stai lanciando un prodotto nuovo sul mercato, io posso essere bravo quanto vuoi, tu puoi essere bravo quanto vuoi, aver fatto un buon prodotto, però occhio che c'è sempre il mercato. Quindi può essere che non sia né colpa vostra né colpa dell'agenzia, ma proprio il mercato non voglia assorbire il vostro prodotto.
Sì. Perché poi possiamo dirlo, i progetti che iniziano, cioè da zero, che hanno un prodotto nuovo mai visto, sono i più difficili.
Sono esattamente i più difficili.
Cioè, perché c'è tutta l'analisi dietro di capire a chi dobbiamo vendere questo prodotto, perché magari l'abbiamo pensato per un certo pubblico, ma poi viene fuori che quel pubblico non c'entra niente.
Esattamente.
Sì, sì, quindi sono complicati e bisogna stare molto attenti.
E tra l'altro abbiamo visto anche poi tantissimo in questi anni progetti che magari tu pensi possono andare benissimo e viceversa, cioè progetti che magari, diciamo così, a prima vista non gli daresti nulla, no?
Sì.
In realtà sono poi quelli che hanno un successo clamoroso.
È vero.
È incredibile.
È vero. Non so, bisogna proprio provare, andarci cauti, quindi fare tutte le indagini del caso che possiamo fare prima, magari di spendere, investire
tantissimo,
però poi il mercato è una prova del 9 che va affrontata.
Però in tutto questo, apro questa brevissima parentesi proprio per farvi capire la complessità poi di questa tipologia di azioni. Fare, diciamo, approcciarsi a un progetto in startup può essere fatto in diversi modi. Un modo molto intelligente, che è quello che poi noi proponiamo tutte le volte, vedremo, ne riparleremo fino alla nausea, è quello di effettuare tantissimi micro test o test per capire effettivamente poi questo prodotto a chi lo dovete vendere e come lo dovete vendere. Perché un conto è dire: ok, io so che questa penna straordinaria, innovativa, la devo vendere a quella tipologia di target lì e ci metto 100.000 euro subito in advertising e fallisco subito. Mentre un conto è dire: di questi 100.000 euro che ho da investire ne metto 1.000 su questo target con questo copy e questo angolo, 1.000 su questo e iterare. Quindi noi proponiamo sempre la seconda versione, che poi è quella che solitamente vi porta a capire quali sono i target, gli angoli di attacco e così via migliori e avere più o meno successo, giusto?
Esatto.
È tutto questione di processo.
Sì, bisogna, cioè, proprio iterare, come stiamo facendo noi per
i video.
Ogni volta cerchiamo i vostri feedback, ascoltiamo chi ci guarda, chi ci ascolta, prendiamo su e cerchiamo di migliorare. La stessa identica cosa va fatta con il vostro business. Cioè, non partiamo dall'idea di sapere tutto e di, cioè, sicuri al 100% che si fa così, quello è il pubblico, quello è l'angolo, funzionerà così. Perché i tre quarti delle volte non funziona così e anzi è l'opposto.
Finisce sempre che è il contrario di così.
Esatto.
Occhio, perché questa cosa, Giulia, non succede solo con i progetti in startup, ma ci rendiamo conto che succede anche tantissimo con aziende o comunque, diciamo, progetti molto più avanzati, dove addirittura chi segue il progetto, comunque chi è a capo del tutto, ha delle idee ben chiare nella sua testa di ciò che funziona e molto spesso è molto, diciamo, reticente a cambiare le idee che ha, quando in realtà la cosa migliore sarebbe fare tanti test per capire se effettivamente il suo pensiero è corretto o no.
Sono d'accordo, è vero, anche, cioè, lo stesso ragionamento, cioè, non siamo convinti di sapere la verità assoluta, cioè, non diamo niente per scontato, proviamo le cose e anche se magari ci aspettiamo un risultato, poi ne scopriamo un altro e prendiamo quella strada lì, cioè, non togliamoci la possibilità di provare una cosa perché siamo convinti che non
che
funziona.
Sia così. È quello che facciamo poi nelle nostre live video, podcast.
Esatto.
Non diamo nulla per scontato, nulla è vero finché non è testato e è vero sempre in quel contesto.
Esatto.
Quindi occhio, perché si fa così, perché si è sempre fatto così, o qui in questo mio mercato funziona così. No, non esiste. Nel marketing digitale poi assolutamente no. Si testa sempre tutto, ogni assunzione. Andiamo però all'argomento di oggi, che è, ripetiamo,
come devo fare pubblicità per il mio e-commerce.
Ok,
perché abbiamo detto cosa devo sapere prima, perché la devo fare.
È ora di andare
adesso, vogliamo al sonno.
Nella ciccia, è ora di andare nella ciccia, no? perché ci abbiamo girato un po' intorno.
Sì.
Da quale punto attacchiamo questo?
Allora,
questo
secondo
tema?
Me uno dei punti cardine, il primo che dobbiamo smarcare, Luca, è il prodotto che stai vendendo.
Giusto.
Okay.
Cioè, partiamo da un fatto oggettivo.
Sì.
Cosa state vendendo?
Sì. Ecco, questa è una domanda da farsi. Cosa dobbiamo vendere?
Cosa vendiamo? Perché di certezze una ce n'è, che state vendendo uno o più prodotti, sì, di una stessa categoria o di più categorie, ok? Ma la domanda ancora, diciamo, più dettagliata è: che tipologia di prodotto è? Cioè, è un prodotto a domanda consapevole o latente? Vuoi, Giulia, cercare di spiegare?
Proviamo a spiegarlo. Vai. Allora, domanda consapevole è un prodotto di cui le persone sono consapevoli,
sì,
quindi sanno il problema che risolve, loro ce l'hanno e cercano effettivamente quel problema, la soluzione
a
quel problema.
Giusto, giusto.
Esempio, sono miope perché io non ci vedo e ho bisogno delle lenti a contatto, cioè un bisogno che ho, io so già di aver bisogno di lenti a contatto e cerco lenti a contatto su Google, su un motore di ricerca.
Esattamente.
Ok, magari cerco anche proprio una marca.
Lenti a contatto Focus Daily.
Esatto.
Okay.
Esatto.
Caso domanda consapevole.
Sì. Domanda latente invece è un prodotto che soddisfa un problema di cui magari non siamo a conoscenza.
Incredibile, esistono.
Esistono problemi
di cui non siete a conoscenza, / non sapete neanche che esista una soluzione per quel problema.
Esatto.
Quindi c'è, diciamo, una scala di grigi molto ampia.
Sì, sì, sì.
Esempio, noi, un nostro progetto che seguiamo da tanto tempo, sono delle solette in fibra di carbonio,
sì,
per correre più velocemente. Le persone, fino a qualche anno fa, prima che uscissimo effettivamente questo prodotto, non sapevano che esistevano dei prodotti per correre più velocemente.
Esatto.
Okay?
Quindi legali.
Legali.
Okay. Mettiamoci anche questa cosa, legali.
E quindi questo prodotto va a risolvere una problematica latente che non è conosciuta né si conosce la soluzione.
Esatto.
Dovete farvi sempre questa domanda: il mio potenziale cliente ha una domanda consapevole o latente rispetto al prodotto che sto vendendo? Perché è fondamentale farsi questa domanda? Perché sulla base della risposta io posso attaccare, diciamo, il problema a livello marketing in modi differenti.
Esatto, esatto, perché cambia tutto, cambia come vendiamo il prodotto e cambia come devo fare pubblicità per quel
pubblicità
prodotto.
Quindi c'è un fatto,
che
è l'argomento di oggi, c'è un fatto oggettivo che avete un prodotto che può essere domanda consapevole, domanda latente, e da qui potete partire nella vostra ricerca del marketing migliore e quindi a seconda della, diciamo, di queste due opzioni dovete partire in una determinata maniera.
Sì.
Ti do l'imbeccata, faccio un esempio. Se siamo di fronte, partiamo dalle cose più difficili,
okay,
perché poi la domanda consapevole è un pochettino più facile.
Sì.
La domanda latente, un prodotto che risolve una domanda latente, è un prodotto, se ci pensate, più complesso rispetto alla domanda consapevole. Perché è più complesso? Perché le persone, Giulia, devono essere educate del fatto che effettivamente prima di tutto abbiano un problema.
Esatto.
Ok.
Davvero. È complicatissimo perché non so di avercelo, quindi me lo devi spiegare tu.
Esattamente, cioè prima ancora di vendere il prodotto dovete educare le persone.
Sì.
E quindi dovete spiegargli prima di tutto che hanno un problema e poi che il vostro prodotto risolve quel problema che hanno e lo fa meglio della concorrenza. Quindi c'è una serie di cose che dovete fare prima di tutto, prima di vendere,
sì,
che vanno fatte, ragazzi, vanno fatte.
Altrimenti non arriveremo mai alla parte finale, cioè perché devo comprare quel prodotto che io non so niente di quello che c'è prima di questo. Non sono le lenti a contatto, no? Cioè io so di essere miope, ma che voglio correre più velocemente, che ci sono delle solette che possono farmi correre più velocemente,
non lo so. Cioè, se voi in un problema di domanda latente non implementate questa parte che vi abbiamo detto, non vendete il prodotto. Ok, quindi è ovvio che il marketing è diverso. Poi potreste sfruttare delle cosine che facciamo qui dentro anche in un, diciamo, in un prodotto che risolve la domanda consapevole per migliorare la conversione.
Meno.
Però dovete sapere di cosa stiamo parlando, cioè che problema avete.
E poi Luca, adesso che, cioè, parlando di questo, mi è venuto in mente che bisogna anche fare attenzione a poi quello che ci succede attorno, perché un prodotto che prima poteva essere a domanda latente può diventare consapevole se succedono determinate cose, prendendo le sue lettere, no? Nel 2016 nessuno parlava di carbonio per il running. Oggi, nel 2022, è pieno di scarpe con inserti in fibra di carbonio.
Esattamente. Quindi si è trasformato.
Esatto.
Si è trasformato. Un prodotto a domanda latente si è trasformato in un prodotto praticamente quasi a domanda consapevole.
Esatto.
C'è ancora tanta latenza.
Sì, sì.
Però c'è tanta ricerca consapevole, esatto. Tanta domanda consapevole.
Quindi bisogna anche fare attenzione, insomma, a quello che succede attorno al nostro mercato, perché potrebbero esserci delle svolte che ci fanno passare da un tipo di domanda ad un altro.
Esattamente. Quindi occhio che dovete risolvere due problemi diversi a seconda della tipologia di prodotti che state vendendo.
Sì.
Ora, parlando sempre della domanda latente, che è la più complessa, se siete in un caso di questo tipo, è molto più probabile che l'approccio iniziale sia un approccio che va, diciamo, a dover stimolare il vostro cliente su dei canali come ad esempio i social network,
sì,
piuttosto che un canale di ricerca come Google, ok?
Sì, sì, sì.
Perché questo? Perché ovviamente le persone non ricercheranno il vostro prodotto su Google, ok? Mm-hmm. Ma se lo faranno partendo da ricerche, da domande molto lontane,
sì,
dal vostro prodotto,
sì.
E quindi una strategia che avete per provare a vendere il vostro prodotto è interrompere le persone mentre sono sui social network e cercare di spiegare il problema che hanno, la soluzione, bla bla bla.
Esatto.
Ok?
Sì,
e questo è il percorso.
Sì. Quindi quello che vogliamo dire, magari in una fase iniziale, se abbiamo un prodotto a domanda latente, la maggior parte, una parte buona del nostro budget lo vorremmo destinare a piattaforme tipo Facebook, Instagram, TikTok, piuttosto che sulla ricerca di Google. Cioè, dividiamo un po', dobbiamo dividere
il budget, certo, dividiamo il budget in una maniera che per noi inizialmente ci sembra sensata, come ha detto Giulia adesso,
sì.
Quindi dire, io ho un budget 100, no? 70 lo dedico a Facebook e 30 lo dedico a Google per questo motivo. Quindi,
esattamente.
Okay?
Però non è che questa cosa rimarrà fissa nel tempo, cioè dobbiamo evolvere, quindi dobbiamo fare dei test, vedere i dati che ci porta, quanto ci costa un carrello su Google, quanto ci costa un carrello su Facebook, quanto ci costa su TikTok, e giocare un pochino il gioco delle carte, lo metto un po' di qua, lo sposto un po' di là, per trovare la soluzione meglio per noi.
Esattamente, esattamente. Quindi partiamo da una situazione iniziale,
sì,
e poi ci spostiamo. Quindi non è detto che alla fine quel tipo di split del budget sia corretto.
Esatto.
È un punto di inizio,
sì,
che potrebbe essere corretto, come assolutamente no.
No, succede spesso che va cambiato nel tempo, anche per dei periodi magari, perché ci sono dei prodotti che, essendo comunque stagionali, hanno dei picchi di ricerca, per cui magari in quel periodo vogliamo spendere di più su Google, oppure al contrario, se invece non c'è ed è sempre stabile, teniamo sempre più budget su Facebook, va regolato nel tempo.
Quindi inizialmente dovrete capire come mettere il budget sui vari canali pubblicitari,
sì,
ok? Secondo me, Giulia, ti dico anche questo, di 100 una piccola parte la dedichiamo anche a quei canali che magari non sono tra quelli che pensiamo ci possono rivoluzionare il business, però sempre nell'ottica di testare cose nuove, mettiamo un budgettino lì,
sì,
per vedere come va.
Cosa, okay, succede?
È come negli investimenti, avete una piccola parte del portfolio che mettete su delle cosine che vi piacciono solo per testare, solo per vedere come va. Magari non ci tirate fuori niente, però magari trovate un canale che performa veramente bene e poi cominciate a spostare budget lì.
Non togliamoci la possibilità di fare una prova. Se un canale, insomma, va provato, proviamolo, mettiamoci una piccola parte del budget e vediamo cosa succede così.
Esattamente.
E poi valutiamo, no?
Sì. Volevo, Giulia, fare una parentesi ultra, neanche tecnica, proprio visionaria.
Okay.
Ti do questa visione sul futuro. E mi viene questo ragionamento da Elon Musk, che ragiona sempre per first principle, cioè primi principi. Lui dice, quando tu vedi una soluzione per come è fatta ora, chiediti in realtà se tutte le assunzioni che sono state fatte per costruire quella soluzione siano corrette. Cioè, la faccio semplice, è vero che gli e-commerce, per come sono stati pensati, riescono a risolvere il problema di massimizzare le vendite? Secondo me no. Ti faccio tutto, diciamo, la logica del mio pensiero sugli e-commerce. Cioè, io dico, occhio che, essendoci due tipi di domande, una domanda latente e una domanda consapevole, molto probabilmente l'e-commerce, per come è stato pensato e per come sono fatti gli e-commerce che vediamo sì, tuttora online, non sono la soluzione corretta per risolvere il problema della domanda latente. Perché? Perché una persona, prima di vedere una pagina prodotto, ha bisogno di essere educata sul problema e sulla ipotetica soluzione. E vedere subito la pagina prodotto con un prezzo non è la soluzione migliore, secondo me. Sei d'accordo?
No, sono d'accordo. Anzi, il prezzo dovrebbe essere l'ultima cosa che vedono e a quel punto dovrebbero saperne così tanto di quel prodotto che loro non possono fare altro che comprare.
Bravissimo.
Quello sarebbe l'ideale.
Bravissimo.
E invece non succede mai così.
E invece non succede così. Sì. Risolve, secondo me, un po' questo problema il funnel. Cioè il funnel nasce anche per cercare di accompagnare le persone verso un percorso di consapevolezza.
Sì.
Però, secondo me, la soluzione migliore dovrebbe essere un sistema che permette, da una parte, chi conosce già il prodotto, di atterrare direttamente sulla pagina
prodotto.
Vai e
compra.
Dall'altra parte, invece, chi non conosce niente del nostro prodotto, sì, è lontanissimo dall'acquisto, fare un percorso educativo.
Esatto. Per certi versi potremmo riuscire a fare questa cosa segmentando un pochino il traffico,
sì,
che
brava,
c'è sul sito, quindi capendo se è un primo utente, una prima visita o una visita di ritorno, sempre che i cookie ce lo permettano, con tutte le difficoltà del caso. Però si potrebbe provare effettivamente, se riconoscete che una persona è la prima volta che visita il vostro sito, fargli vedere determinate cose, mentre se è una persona che è già ritornata più volte, fargliele vedere degli altri. E qui il re assoluto di questa cosa è Amazon, perché Amazon è bravissimo a farci vedere cose che abbiamo già visto e che pensa che potremmo ricomprare, o cose nuove che secondo lui potremmo trovare interessanti. Loro sono in top.
Sì, sì, Amazon prendetelo come riferimento anche per le schede prodotti, per la tipologia,
sì,
di pagine, categorie e così via, perché ovviamente hanno tutto il budget per permettersi personalizzazione, test.
Sì.
e quant'altro. Quindi io auspico che in futuro non ci troveremo più di fronte a un e-commerce, diciamo, con quello che è la struttura attuale, ma saranno e-commerce molto più evoluti,
sì,
in cui i percorsi poi potranno essere molto diversi da quelli attuali. Okay?
Sì, sì, sì.
Siccome siamo quasi arrivati alla fine, io lancerei l'ultimo punto,
okay,
poi magari facciamo come tutte le volte che lo riprendiamo,
esatto,
nella puntata
prossima puntata. L'ultimo punto, Luca, lo introduco io.
Vai.
Ed è la differenza, la divisione che c'è tra acquisizione e remarketing, perché in come devo fare pubblicità questa differenza la dobbiamo fare e la dobbiamo spiegare bene.
Esattamente, perché come magari abbiamo anticipato in uno dei primi video, in un e-commerce ci sono due sport diversi.
Sì.
Uno sport è far ricomprare le persone che hanno già comprato da noi o comunque che già ci conoscono e girano attorno al nostro e-commerce, al nostro brand. Un conto è far comprare persone che non ci conoscono per nulla.
Sì. Due cose completamente diverse, proprio per uno di quei motivi che abbiamo detto prima. Cioè, se io ti conosco e ho già visto il tuo prodotto, devo vedere certe cose. Se io non ti conosco e non so proprio chi sei, non so neanche cosa fa il tuo prodotto, ne devo vedere delle altre.
Sì, esattamente. E questi due sport hanno due costi molto probabilmente diversi,
sì,
proprio perché probabilmente andare a convertire un pubblico freddo costa di più, probabilmente,
sì,
e invece il remarketing costa di meno. Comunque, quando iniziate a fare pubblicità sul vostro e-commerce, dovete sapere che avete due macro blocchi,
sì,
acquisizione e remarketing,
esatto,
che sono separati, e di questi due macro blocchi dovete il più possibile cercare di capire quali sono i costi.
Sì.
Giusto?
Sì, sono fondamentali. Cioè, noi dobbiamo capire quanto ci costa acquisire un nuovo cliente e quanto ci costa farlo ricomprare. E aggiungo anche, dovremo anche sapere nel tempo poi quanto spende quel cliente. Queste sono tre metriche che dobbiamo sapere.
Fondamentali.
Sì.
L'ultima metrica si chiama lifetime customer, lifetime value, lifetime, LTV insomma,
sì, sì.
Ed è una metrica fondamentale per l'e-commerce, perché come diceva Giulia, se conoscete questa metrica potreste fare delle, diciamo, strategie particolari,
sì.
Tipo io con il primo acquisto posso andarci anche in perdita,
uh-huh.
Quindi pagare tanto un cliente che mi compra la prima volta.
Ma cosa stai, no, cosa stai dicendo? Cioè, qui tutti gli imprenditori credo che siano stanno... morti.
Bene, sì, potete, come fanno tutti quelli bravi, andarci in perdita con il primo acquisto, sapendo che comunque recupererete quella cifra abbondantemente, perché le persone ricompreranno altri prodotti se farete le cose fatte bene.
Esatto, se farete grande le cose fatte... sì, un grande sì davanti. Però sì, effettivamente i veri marketer, chi è bravo a fare questa roba, poi se ne frega, tra virgolette, di quanto gli costa inizialmente un cliente, perché sa benissimo che una volta acquisito poi riuscirà a vendergli altre n cose, per cui recupererà tutto l'investimento e ci guadagnerà, insomma, sopra.
Questa cosa sarà sempre più vera, purtroppo, perché i costi dei canali pubblicitari, diciamo, più in voga sono sempre più alti,
sì.
Quindi in America questo succedeva già da tempo, quindi occhio che ci arriveremo anche noi,
sì.
Cioè rimarranno a galla quelli che avranno capito questa situazione e cominceranno a lavorare in questa maniera qui,
esatto.
Evitando di cercare a tutti i costi di marginare sul primo acquisto,
esatto.
Okay?
Sì.
Quindi ricapitolando, dovete avere due macro entità quando fate pubblicità: una è l'acquisizione, una è il remarketing, che hanno costi diversi, e dovete sapere quali sono questi costi, perché questo vi permette anche di scalare il vostro e-commerce, quindi di farlo,
sì,
crescere il massimo possibile, sostanzialmente.
Sì, perché poi magari lo diciamo sotto sotto, però l'acquisizione soprattutto è quella parte dell'advertising che di solito fa svoltare, oppure no,
esattamente,
l'e-commerce,
esattamente.
Ok? Perché possiamo essere molto bravi a far ricomprare le persone, però se non siamo anche bravi ad acquisirle e siamo molto forti su quella parte lì, difficilmente faremo fare un salto
al nostro e-commerce.
Sì.
E occhio che questo è fondamentale, cioè è facile far comprare il pubblico caldo, molto facile, molto difficile far scalare l'e-commerce, perché stiamo convertendo pubblico freddo. Questo lo diciamo tutte le volte, ma è giusto saperlo, perché spesso vengono da noi degli imprenditori e dicono: ah, il mio e-commerce funziona, faccio io la pubblicità, faccio tutto in casa. Sì, però stai spendendo 200 euro al mese sul pubblico caldo, facilissimo, stai giocando a calcio con la porta vuota, ok? Adesso bisogna andare a giocare in Serie A, discorso molto diverso.
Esatto.
Giulia, ci dobbiamo fermare adesso, purtroppo,
sì,
perché qui abbiamo dei tempi ristrettissimi.
Siamo stretti.
Ma diciamo una cosa prima di lasciare i nostri cari amici, che qui sotto troverete la straordinaria guida sulle landing page che ha fatto Giulia, che riceve complimenti per questa guida sempre, anche
sì,
ieri.
Sì, sì, è stato bellissimo.
Un nostro caro follower,
sì,
chiamiamolo follower,
follower,
Antonio, ci ha ringraziato per la guida di Giulia, perché lui con questa azienda, tra l'altro anche abbastanza grossa, ha fatto rifare il sito e le landing del sito sulla base della guida della Giulia. Quindi se non la scaricate, secondo me siete proprio dei beep.
Esatto.
Ok?
Dei qua.
Ci vediamo settimana prossima.
Alla
Giulia.
Prossima.
Ciao ragazzi.
Ciao.